Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7.
Ciao, sono Mia Ceran e questo è Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite, i soldi. Alzi la mano, chi di voi non ha mai sognato di studiare all'estero, di fare un'esperienza universitaria che non fosse solo accademica, ma anche di vita in un certo senso? Ora, alzi la mano chi ha rinunciato perché pensava che fosse troppo costoso, che la propria famiglia d'origine magari non se lo potesse permettere o che fosse impossibile trovare altri modi per finanziarsi. Questa puntata è dedicata a tutti coloro che sono ancora in tempo per scandagliare il magico mondo, perché magico è veramente, delle borse di studio. La storia con cui apriamo questa puntata è quella di Niccolò, 24 anni oggi, che dalla provincia veneta è arrivato a studiare alla New York University, sede di Abu Dhabi, e lo ha fatto senza tirar fuori un solo euro.
Io mi chiamo Niccolò Akram, ho 23 anni. È quasi 24 quest'anno e sono cresciuta a Preganzioli in provincia di Treviso e l'anno scorso mi sono laureato alla New York University di Abu Dhabi dopo 4 anni in borsa di studio completa ed è stata un'esperienza che mi ha completamente cambiato la vita venendo da un luogo di provincia di Treviso. Ho fatto sempre un percorso normale da scuole pubbliche, lì c'era una scuola pubblica.
Niccolò viene da una famiglia della classe media, i genitori sono dei dipendenti pubblici oramai in pensione.
Non mi è mai mancato nulla, grazie alla mia famiglia, per fortuna, una famiglia normale, però volevo sempre qualcosa in più. Ho sempre vissuto con un po' di ambizione, con la voglia di... Non mi è mai piaciuto vivere qui, a Treviso in generale, e quindi mi è sempre venuto il desiderio di andare da qualche altra parte. Magari pensavo di finire a Milano oppure a Roma, in queste città che mi sembravano gigantesche. Però allo stesso tempo non avrei saputo come fare, ecco, nel senso che io ho anche un fratello più grande, però nessuno di noi due ha mai al tempo, non abbiamo fatto l'università, nel senso che sono di prima generazione, ecco, i miei genitori non hanno fatto l'università, e quindi mi viene sempre la voglia di fare qualcosa in più, di spingermi oltre certe cose a cui ero stato abituato fin da piccolo.
Il desiderio di uscire dalla provincia, Niccolò lo ha sempre avuto. Tendenzialmente sognava le grandi città, ma quando è stato abbastanza adulto da saper fare i conti, si è reso conto che anche andare all'università a Roma o a Milano sarebbe stato un costo forse troppo alto per la sua famiglia.
Anche durante il liceo, quando vedevo certe opportunità, alcune sono riuscito a coglierle subito. Sono riuscito a fare un viaggio di 3 settimane a Londra, per esempio, in estate. Però quello, e per cui sono molto grato ai miei genitori, però so che è stato un grande peso per loro potersi permettere quel tipo di esperienze. Quando sono arrivato al mio ultimo anno di liceo, un po' prima in realtà del quarto anno di liceo, avevo voglia di muovermi, avevo voglia di non rimanere qui, anche semplicemente di non fare un'università vicino dove abitavo, che poteva essere Venezia o Padova. Se fossi rimasto in Italia, probabilmente il mio desiderio sarebbe stato andare a Bologna, ad esempio, però anche quello avrebbe... ovviamente ha avuto degli ostacoli, perché per quanto appunto vengo da una famiglia normale, un affitto, le spese universitarie, i libri, tutte queste cose qui sarebbero sempre stati dei problemi da risolvere invece di essere vissuti con leggerezza, ecco. E quindi avrei dovuto pensare a, ok, dovrò lavorare, ok, dovrò pensare a cosa posso fare, a guardare anche semplicemente quale borsa di studio, se di merito oppure di altro genere, cosa posso fare, e dove trovo il tempo di fare tutte queste cose, tra l'altro, perché ovviamente poi l'università rimane la prima priorità.
Poi un giorno arriva l'incontro fortunato. Nel suo liceo viene una rappresentante della New York University, il prestigioso Ateneo americano, che ha aperto ora una sede anche ad Abu Dhabi, negli Emirati. L'operazione è frutto di un accordo Stati Uniti-Emirati Arabi e per cercare di far crescere le iscrizioni sono in palio borse di studio molto interessanti.
Un campus nuovo con opportunità pazzesche, perché parte del programma è viaggiare e fare dei semestri all'estero, quindi anche quello era una cosa che mi ha molto molto incuriosito. E poi appunto spiegavano questo aspetto delle borse di studio complete. E quindi quando ho scoperto di questa opportunità, da lì, e questo era il mio terzo anno di liceo, ho pensato, cavolo, però che opportunità, cosa posso fare per provarci? E allora da lì mi sono anche un po' più interessato a, di solito, che tipo di attività uno può fare, alla media, perché ovviamente era anche importante avere una media alta dei voti, e tutte queste cose qui. Ha aperto 10 anni fa proprio con l'intenzione, è un accordo tra gli Emirati Arabi Uniti e specialmente il governo di Abu Dhabi e la New York University, per avere un campus internazionale con persone da tutto il mondo e che non, in cui gli studenti non debbano pensare al loro background economico, background sociale, nazionale e tutte queste cose. Quindi è un progetto un po' di utopia, però che infatti a volte noi lo chiamiamo esperimento sociale, però che fino adesso sta funzionando. Ed è localizzato proprio ad Abu Dhabi, è questo campus nuovissimo, tra l'altro, molto piccolo, il programma è molto piccolo per gli standard di un college americano, perlomeno. Ad esempio il mio anno eravamo in 350 studenti da tutto il mondo, però ed era già la classe più grande che il campus aveva mai ricevuto. Di solito gli primi anni erano solamente 150 studenti, anche per dare un'idea di quante persone poi finiscano lì.
All'inizio Nicolo è perplesso, teme che ci vogliano voti troppo alti per poter concorrere, ma presto scopre di avere le carte in regola per tentare.
I requisiti sono sicuramente tanti, nel senso che comunque una persona può fare tante attività, non è solamente lo studio. Quella è un'altra cosa che mi aveva incuriosito: loro hanno stressato tanto questa cosa che non era importante solamente la media, ma il profilo dello studente, che è una cosa che in Italia sembra una cosa strana, però quindi una persona che abbia interessi, attività extracurricolari, viaggi anche, nel senso che magari una scuola di lingua durante l'estate, questo tipo di attività qui. E io sono stato fortunato perché nel mio liceo, comunque a Treviso, c'erano tante opportunità accessibili, nel senso che noi ogni estate potevamo fare l'alternanza scuola-lavoro quando ancora non era una cosa obbligatoria.
Nicolò non ha ancora ben chiaro nemmeno quale facoltà voglia fare, ma questo nel sistema americano non è importante, non subito almeno.
Ci sono 4 divisioni, che sono ingegneria, arts and humanities, sciences, che può essere biologia, fisica, computer science, psicologia anche, e scienze sociali, quindi economics, political science, adesso anche legal studies. Ed è un ambiente molto dinamico, quindi ogni anno ci sono nuovi tipi di lauree, nuovi major e nuovi minor. Poi il sistema americano è un sistema in cui uno può decidere il suo percorso, e quella è stata anche una delle cose molto importanti per me che mi ha incuriosito, perché sono una persona che ha sempre avuto la difficoltà a scegliere cosa fare perché mi piaceva tutto. E ad esempio io sono entrato pensando di fare scienze politiche, e alla fine invece dal secondo anno già avevo già cambiato idea per fare storia dell'arte.
Ed ecco che per Nicolò parte il processo delle applications.
Il processo di candidatura è la Common Application americana, che si fa per quasi tutti, se non tutti penso, i college e le università americane, ed è un processo lungo, perché io ci ho messo almeno 2 mesi buoni, perché include 2 essay, 2 saggi, una risposta breve, devi descrivere quello che hai fatto negli ultimi 3 anni di scuola, tutte le attività, devi trovare 2 professori che scrivano delle lettere di raccomandazione in inglese, che non è in Italia sempre automatico che il professore sappia farlo. Un'estate ho lavorato in una radio per 2 settimane, un'altra estate... dove ero capitato? All'ufficio orientamento di Ca' Foscari, dell'Università Ca' Foscari di Venezia. E ce n'erano molti altri anche in base agli interessi della persona. 4 anni fa, quando ho fatto io la candidatura, era anche molto molto più aperta con le borse di studio, nel senso che persone che magari anche potevano permettersi il programma, che è molto molto costoso, parliamo di $80,000 all'anno, anche persone che avrebbero potuto permetterselo hanno avuto la borsa di studio completa.
Dovendo stimare la spesa che Nicolò avrebbe sostenuto per studiare in quell'università, di che cifre stiamo parlando?
Se contiamo 80.000 all'anno, che di solito sono quelli, per 4 anni, 320.000 euro, che non ho dovuto pagare. E questi 320.000 euro includono, perché anche quello è importante, tutto, e con tutto intendo davvero tutto, dai corsi ovviamente, l'housing, l'appartamento, non ho mai dovuto preoccuparmi dell'appartamento, non ho mai dovuto preoccuparmi del cibo, perché abbiamo delle mense in cui lo studente va e semplicemente va a mangiare, i voli, perché ovviamente anche quelli sarebbero un problema, perché Abu Dhabi non è proprio dietro l'angolo, ecco. E quindi anche i voli erano coperti, e poi cos'altro? I viaggi, anche i viaggi studio che abbiamo fatto con l'università, coperti, e ai primi 2 anni e mezzo avevamo anche un po' di pocket money che ci davano semplicemente per poter vivere tranquillamente in città. Poi ci vuole proprio un tempo fisico, perché comunque avevo le lezioni, avevo le verifiche, quindi serviva anche del tempo proprio fisico per lavorare tutte queste cose. E allo stesso tempo io avevo un professore che sapeva un minimo come funzionava, ma anche lui molto poco, e quindi anche quello è capire cosa è richiesto dalla scuola, cosa funziona, nel saggio personale ad esempio, cosa no. Quelle sono cose con cui ho vissuto un po' di dubbio, perché non avevo mai fatto e non avevo nessun esempio da guardare, mentre ci sono altre scuole che sono molto più internazionali, che sanno come funzionano queste candidature. Quindi è stato un po' alla cieca, un po' no, però alla fine ha funzionato.
Tentare vale chiaramente la pena, e gli Emirati non sono l'unico posto in cui sorprendentemente studiare potrebbe costare meno di quanto costa in una grande città italiana.
Allora, secondo me è difficile riuscire a trovare borse di studio, non tanto perché non esistano, perché il programma che ho fatto io in YUED è sicuramente eccezionale, unico al mondo, però non è l'unica possibilità, nel senso che fare un'università all'estero, una triennale all'estero, non è detto che sia automaticamente più costoso di una triennale in Italia, e questa è una cosa che mi piacerebbe tanto enfatizzare. E ci sono università anche nel nord Europa, ad esempio, che sono gratuite per studenti europei, e magari facendo un po' di somme e di calcoli davvero magari costano di meno di un'università in Italia, ad esempio, e è un livello di educazione anche molto diverso a volte. Diciamo che non essere nel giro è sicuramente difficile riuscire a trovarle, ma non impossibile. Bisogna mettersi lì a cercare, a capire come funzionano, a parlare con tante persone, e tutte queste cose sono difficili perché non ci vengono insegnate, molto semplicemente. E quindi quello era uno dei limiti che ho ritrovato nella mia esperienza. Però davvero vorrei che questi progetti fossero un po' più promossi, più pubblicizzati, in modo tale che ci sono altre possibilità, ecco, anche per persone che magari non vengono, non possono permettersi 80.000 euro di borse di studio all'anno.
Ringraziamo Niccolò per averci raccontato la sua storia, una storia di grande ispirazione. Abbiamo deciso di approfondire meglio il tema delle borse di studio, quali tipi di borse di studio esistono, come si possono ottenere, se ci sono dei tempi, dei trucchi, delle qualifiche, delle strade, diciamo, per poterle ottenere. Allora, abbiamo chiamato un'amica di Grano, è una specialista dell'orientamento della carriera, si chiama Fabiana Andreani, ma forse se la conoscete tramite i social, dove va fortissimo, TikTok e Instagram in particolare, la conoscete come Fabiana Manager. Buongiorno Fabiana.
Buongiorno, buongiorno Mia, buongiorno a tutti.
Bentornata a Grano, è sempre Grazie. Un piacere averti. Ti abbiamo chiamata in causa perché le borse di studio sono un po' il tuo pane, no? Abbiamo deciso di dedicare una puntata intera perché è un tema che ci piace, è un tema che parla veramente di Grano, perché è qualcosa di molto concreto che può finanziare un investimento su noi stessi, il migliore possibile, mi permetto da dire, quello dell'istruzione, e volevamo saperne di più. Quindi partirei dalle basi. Quali tipi di borse di studio esistono?
Perfetto, allora direi che possiamo fare una distinzione anche sulla modalità, come appunto sulla base della quale vengono erogate. Quindi abbiamo borse di studio per merito, quindi sulla base di quello che è il potenziale del candidato o della candidata, e poi borse di studio invece per reddito, comunque motivi relativi al bisogno e alla mancanza appunto di una possibilità che ti negherebbe appunto l'entrata in un certo tipo di percorso universitario o percorso post universitario. Poi ci sono borse di studio che sono più che altro dei premi o delle concessioni che vengono fatte da strutture che possono essere parastatali o private, quindi borse di studio erogate per esempio dalle aziende, dalle fondazioni o quelle che possono essere i famosi premi di laurea. E poi nel panorama molto ampio ci sono anche borse di studio poi che vengono assegnate dai singoli enti, per esempio i master, per esempio quelle che possono essere strutture che lavorano nella formazione, che per assicurarsi il miglior corpo di studenti o anche attrarre più persone ad iscriversi possono avere degli sconti sulla base di quelle che sono caratteristiche che poi decidono i singoli enti, quindi non c'è semplicemente il reddito e il merito, ma possono essere anche motivi di budget o di numero di studenti da raggiungere.
Ho sentito parlare anche di borse di studio dell'INPS.
Certo.
Ne sai qualcosa?
Sì, diciamo che l'INPS, come altri enti, danno delle borse di studio ai figli dei dipendenti, quindi del settore pubblico, e possono essere sia delle agevolazioni per partecipare a master, ma anche magari viaggi studio a prezzi scontati o comunque la possibilità di avere un accesso, diciamo in formula magari con un prezzo calmierato, certe tipologie di master. Non esiste solamente l'INPS, esistono anche altre, per esempio, borse di studio a livello regionale che vengono date invece a chi è residente in quella tale regione, che poi a seconda della condizione permettono o di partecipare a dei master e avere degli sconti, oppure di avere magari la possibilità di fare degli stage nella regione appunto di provenienza.
Fabiana, vale sempre la pena tentare di applicare, uso questo termine non correttissimo, lo sappiamo, ma oramai è entrato nel nostro gergo comune, di fare l'application per una borsa di studio o non è per tutti?
Allora, quello che consiglio è sicuramente di leggersi i bandi o le caratteristiche necessarie per vedere se ci siamo dentro. Chiaro, se abbiamo delle condizioni che non ce lo permettono, perché sono borse di studio che chiudono la strada a chi non ha un voto di laurea di 105, magari possiamo provare a chiedere, non è detto che ce lo diano. Però secondo me tentare in maniera informata, in maniera consapevole, è la strada giusta, perché ripeto, ci sono delle borse di studio che vengono date per esempio per merito, quindi anche se magari un reddito un pochino più alto, però magari sei una persona brillante puoi comunque accedervi. Ci sono delle borse di studio, ecco, che prima non ho nominato, per esempio in istituti universitari di eccellenza. Io attualmente sto collaborando con il Sant'Anna di Pisa, che ti permettono di accedere al concorso in forma gratuita. Se superi il concorso hai la possibilità non solo di fare il percorso di studio universitario gratis, ma anche di avere vitto e alloggio e viaggi all'estero coperti da queste borse di studio. Quindi tentare, chiedere, soprattutto non nuoce mai. Un discorso a parte sono per esempio le borse di studio nei master privati. Io lavoro in una di queste, dove anche per una questione di prestigio dell'aula, di avere un numero di studenti adeguato, di solito queste borse di studio vengono date alla persona che si mostra anche molto interessata ad averle. Naturalmente deve anche dimostrare di avere delle caratteristiche e comunque di avere uno spessore nella sua candidatura tale da poter essere meritevoli di questi contributi.
Senti, c'è un altro tema, oltre alle borse di studio, diciamo, nella quale di fatto, posso dirlo, ci stanno regalando dei soldi, no? Per premiare il nostro merito. Ci sono anche delle formule tipo finanziamento, ad esempio l'America è nota per questo, i cosiddetti student loans sono diffusissimi, visto il carissimo costo della maggior parte degli atenei, sono dei finanziamenti che si contraggono e poi si pagano nel corso di svariati anni una volta conseguito il titolo di studio. Esistono anche da noi? Sono qualcosa da considerare o sono pericolosissimi strumenti vicini a una forma di strozzinaggio?
Beh, pericolosissimi direi no, basta leggere quelle che sono le condizioni. Allora, mi permetto un attimino giusto di fare una precisazione: a volte non ti regalano dei soldi, perché questi soldi sono come dire dati appunto a concessione che tu rispetti dei requisiti, che possono essere in pari con gli esami, avere una determinata media o comunque non uscire da quelle condizioni di entrata. Per quanto riguarda i prestiti universitari, devo dire sì, come hai detto tu, i paesi anglosassoni hanno fatto una bandiera soprattutto per il costo dell'educazione, ma esistono anche in Italia. Adesso non faccio pubblicità, però ci sono degli istituti di credito che fanno dei prestiti agevolati, vorrebbe dire che a volte non chiedono nemmeno delle garanzie tipo busta paga, ipoteche sulla casa, ma diciamo che è un prestito per merito, dove il merito è il fatto che tu adesso non hai il lavoro, ma lo avrai grazie al percorso che vai a intraprendere, di solito dei master o comunque dei percorsi universitari di eccellenza. Cosa succede? Che il finanziamento ti copre subito, la banca ti copre subito il costo del percorso, dopodiché tu quando inizi a lavorare inizia anche a restituire questo prestito con un tasso agevolato, quindi di solito anche il periodo di tempo è abbastanza lungo per permettere anche una restituzione che sia il più possibile in qualche modo non disagevole per lo studente. E io lo consiglio spesso ai ragazzi perché è anche un modo per responsabilizzarsi, dire pago per esempio il master non con i soldi del papà, ma lo pago con me, con il mio impegno a trovare un lavoro e quindi ad avere un reddito proprio.
Bello anche questo consiglio. Torniamo alle borse di studio. Ci dai dei tips su dove cercarle in particolare e poi tempi, pratiche, qualsiasi tipo di consiglio che hai?
Allora, dove cercarle? Innanzitutto capire dove vogliamo andare, qual è il nostro obiettivo. Per esempio, vogliamo andare a studiare in un paese straniero, possiamo appunto andare a consultare per esempio il Ministero degli Affari Esteri, ha la sezione Opportunità Internazionali, ha proprio tutta una sezione di quelle borse di studio che vengono messe a disposizione dai paesi, quindi da Ministeri dell'Educazione e dell'Istruzione Straniera. Io per esempio ho studiato in Giappone, il Giappone è uno dei quei paesi che dà molte borse di studio, soprattutto a profili STEM, per fare percorsi di laurea, percorsi di postdoc, dando anche delle cifre importanti per il mantenimento. Ecco, quello basta andare lì sul sito del Ministero degli Esteri. Per le borse di studio invece legate al diritto allo studio universitario, ecco, è consigliabile andare sul sito dell'università che ci interessa, di solito c'è la parte dedicata a aiuti finanziari o comunque appunto financial aids, dove ci sono scritte un po' le varie possibilità, soprattutto ci sono agenzie per il diritto allo studio che danno le borse di studio di reddito. Per quelle di merito, guardare sui singoli istituti. Dopodiché il mio consiglio è quello anche di visionare costantemente pagine, per esempio, dell'Informa Giovani provinciale o regionale, perché di solito i bandi di concorso legati all'INPS, legati alla regione, vengono promossi molto su queste pagine. Per esempio, adesso non mi ricordo se è già scaduto, però c'è la Puglia che ha il pass laureati, quindi la possibilità di avere uno sconto su un master che tu fai fuori, a condizione che quel master abbia dei requisiti, oppure il famoso bando Torno Subito della Regione Lazio, dove la Regione Lazio ti finanziava il percorso di studio fuori regione, anche all'estero, a condizione che tu ritornassi nel Lazio per fare lo stage, per fare comunque il percorso lavorativo conclusivo. Direi di essere veramente molto presenti su quelle che sono le strutture, quindi istituti di formazione, Informa Giovani, quindi siti anche della regione, poi cercare online per parole chiave. Molto spesso anche su siti che si occupano di orientamento e carriera ci sono spesso anche gli annunci di queste borse di studio, perché poi c'è l'interesse anche ad avere candidati. Per avere il contributo che spesso arriva dalla Unione Europea bisogna anche presentare un certo numero di candidati, far vedere che comunque il percorso ha successo.
Grazie come sempre a Fabiana, manager preziosissima e molto, molto pratica nei suoi consigli. Facciamo un grande in bocca al lupo anche a Niccolò, che però ci sembra già sulla buona strada, e a tutti coloro che considerano quella delle borse di studio un'opzione possibile. Vi ricordiamo di iscriverci a grano@willmedia.it con le vostre proposte e i vostri temi, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I termini ETF e azioni si riferiscono alle Bitpanda Stocks, contratti derivati il cui prezzo replica quello di un asset sottostante. Investire comporta il rischio di perdere il capitale investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Condizioni su bitpanda.com.